And you say Shy City. Shy City.
FCP, episodio 2 della seconda stagione. Siamo tornati a pieno regime con le registrazioni. I contenuti arriveranno un po' in ritardo rispetto alla registrazione attuale, ma questo per noi è un incentivo per continuare a produrre degli episodi senza tempo. E saluto i miei co-host Elena e Greg, ben ritrovati, come state ragazzi?
Buonasera a tutti.
Buonasera, Gregor. Questo è generico, perché abbiamo detto che se sono senza tempo, allora io farei un saluto generico tipo ciao.
Ciao a tutti, ciao ai miei co-host, ciao ai nostri ascoltatori, tantissimi.
Ti stai integrando, Gregorio. Elena, dopo il primo episodio con noi, com'è andata? Raccontaci qualche commento a caldo.
Guarda, ho subito solamente del bullismo dall'inizio della mia, insomma, come possiamo definirla?
Della tua carriera da podcaster.
Esattamente, ho subito del bullismo dal minuto uno, quindi male.
Aggiungerei che il bullismo è meritato, perché dovete sapere, ascoltatori, che Elena non solo porta una dose di energia incredibile, ma al di là dell'energia porta anche un senso di, non so come dire, negatività che è davvero notevole. Quindi stiamo cercando di prendere il meglio da lei e di farla anche volare un po' basso, ecco.
Quello che tu chiami negatività io chiamo senso critico, Gregorio, per cui insomma dipende tutto dalla prospettiva.
Guarda, ti rispondo con l'immagine che c'ho dietro.
Vedo un grande Homer e vi volevo appunto chiedere come avete vissuto la passata Fashion Week. Non so se avete... voi avete mai avuto modo di partecipare a una Fashion Week / sfilata di alta moda?
Guarda, assolutamente no. E se fossi invitata ad una Fashion Week sarei probabilmente tipo Larry David che si chiude le orecchie e guarda le proprie scarpe per terra, totalmente inappropriato alla situazione. No, in realtà devo dire la verità che secondo me sarebbe una grande figata vedere essere parte di una Fashion Week, qualsiasi essa sia, New York, Londra, Parigi, Milano, non farei troppe preferenze. Soprattutto se fosse come quella di quest'anno, nel senso che ci sono stati tanti elementi che a me mi hanno gasato un sacco e ribadisco che non sono la prima fan del fashion, diciamo così. Quindi
quest'anno c'era il ritorno. Io ho preso parte a una Fashion Week, nel senso che vivevo a Milano quando c'è stata, però non sono stata a nessuna sfilata, e ti giuro che ti accorgi della differenza di proprio flusso di persone. Cioè Milano è assurda perché poi ogni settimana è la week di qualcosa. E ce ne sono tante che sono un po' delle stronzate, cioè robe che nessuno davvero segue molto, però quando c'è la Fashion Week proprio ti rendi conto che tanta gente in giro, tantissimi anche stranieri, asiatici, mi ricordo, ho questo ricordo proprio.
Sì, ma Nick, taglia la corta, di la verità, cos'è che ti ha colpito di più della Fashion Week a Milano? Cos'è che ti ha... ecco l'onestà, no. L'onestà che vogliamo.
No, sì, devo dire che anche da quel punto di vista, ma io infatti se andassi a una sfilata probabilmente sarei come tipo Louis Sal che si faceva le foto con tutte le modelle, con Dua Lipa, impazzito, cioè solidarietà massima, penso che se uno non è abituato a quel tipo di mondo sia impegnativo da gestire, ecco.
Certo. Tu Greg, cosa ne pensi?
Ma io non ho mai, frequentato attivamente nessun tipo di Fashion Week. Sono stato una volta ad un evento che era stato fatto durante la Fashion Week a Parigi e devo dire che, sì, come dice Nick, si vive una città diversa, c'è un'energia incredibile, pieno di turisti turisti diciamo per lavoro o per divertimento vengono lì e di base vogliono conoscere persone, divertirsi, cioè c'è anche molto una fase diciamo di divertimento all'interno di queste settimane, di solito si dorme poco e si arriva di giorno in giorno sempre più più in hangover. Sicuramente negli ultimi anni il mondo della moda si è dovuto innovare ed è anche questo di quello di cui vogliamo parlare oggi. Ne avevamo già parlato un po' io e il vecchio Nick con Sofia Gazzotti parlando del mondo dell'usato e di tutti i nuovi business model che il mondo della moda sta cercando di affrontare e secondo me dal punto di vista di comunicazione e calendario stanno cambiando tante cose un po' negli ultimi anni per colpa del Covid, sicuramente ci sono stati nuovi modi di comunicazione e anche secondo me un nuovo obiettivo delle Fashion Week. Per alcuni brand secondo me diventa più un momento per fare networking e connettersi con le persone forse più importanti della propria community di consumatori, piuttosto che semplicemente uno show sfarzoso dove devi far vedere tutti i capi e ci devono essere tutte le persone più importanti della moda. È un po' per questo che secondo me è interessante parlarne. Non so,
tra l'altro, Greg, mentre parlavi, Reflont di Sofia Gazzotti, eccetera, ha fatto accordo con Yux, quindi un partner molto importante.
In settimana ne ha fatti due o tre, perché anche H&M, per esempio...
Esatto, anche H&M aveva fatto...
Ci aveva annunciato...
Se
non avete ascoltato l'episodio, vi invito a farlo, perché è veramente molto interessante e penso che, soprattutto guardando un po' dove stanno andando tutti questi investimenti, stanno andando in aziende appunto simili a quella dove lavora Sofia, per cui è un mondo strainteressante e c'è tanta voglia di migliorare da questo punto di vista. E mi ha colpito molto appunto la sfilata di Balenciaga, non solo perché hanno fatto questo episodio 10 minuti con i Simpson, che è veramente fighissimo, ma anche perché il loro designer principale, che si chiama Demna Gvsalia, un nome che è
georgiano.
Sì, georgiano, un soggetto pazzesco, tra l'altro è andato a scuola dai migliori, perché è stato da Marc Jacobs, da Louis Vuitton, insomma ne ha viste di tutti i colori e lui sostiene, per esempio, che pur essendo all'interno di Balenciaga, che è una delle aziende che diciamo forse rappresenta di più il mondo del consumatore di lusso che compra sempre di più, sta cercando di porsi delle domande su come approcciare il futuro avvicinando la haute couture, che appunto lui considera essere il modo migliore per comprare un capo, perché alla fine è fatto per te e deve durare per sempre, per cercare di iniziare ad avere conversazioni più serie sul futuro dell'approccio al business di queste aziende enormi.
Anche Homer nell'episodio la pensa così, quando vede il cartellino del prezzo
glielo spara in
euro. No, comunque bellissimo l'episodio, anche l'idea secondo me è proprio uno di quegli esempi appunto di come queste aziende che fino a anche solo secondo me 5 anni fa stavano un po' lì sul loro piedistallo si rendano conto di come adesso sia davvero importante cercare di lottare per delle nuove fette di mercato anche con strategie nuove e innovative. E infatti una cosa che ho pensato preparando appunto questa puntata, con la grande preparazione che ovviamente facciamo tutte le settimane, è quella che una volta secondo me la differenza tra i vari brand si vedeva molto a livello di prodotto, quindi le aziende, le case di moda puntavano molto a innovarsi dal punto di vista del prodotto, della qualità, dell'innovazione, il portare cose che non si erano mai viste. Adesso forse un po' perché sono già state fatte tante cose, ma anche perché le esigenze del mercato sono diverse, l'innovazione sta nella comunicazione, nel come ti posizioni, quali canali utilizzi, e vediamo tanti approcci diversi, perché c'è chi sposa in pieno questo atteggiamento, fa magari le sfilate su Twitch o fa queste coinvolge questi mondi diversi tipo i Simpson, per parlare a consumatori diversi, poi magari invece c'è chi tiene proprio un approccio diverso, non so, Bottega Veneta l'anno scorso si è tolta dai social e continua a essere oscurata a quel punto di vista. Ci sono davvero tante interpretazioni e secondo me non ce n'è una giusta o sbagliata, ognuna però ti dà come brand un risultato diverso e anche sì, un fine diverso per ognuno di questi mezzi.
Ma io devo dire la verità che sono stata esaltata da questa scelta di abbinare il mondo dei cartoni animati nella moda, mi ha veramente esaltato. Ma non è la prima volta, secondo me, che i brand di moda si associano a degli elementi della cultura, diciamo, più popolare, perché voglio dire, cosa c'hanno i Simpson di relatable con la moda? Assolutamente nulla. E così come per esempio tanti altri brand come McDonald's, immaginiamoci Travis Scott che fa la collaboration con McDonald's. Anche McDonald's è un brand assolutamente popolare che non ha assolutamente nulla a che fare con la moda, ma allo stesso tempo magari è più legato al mondo urbano, è legato al mondo rap, trap, e di conseguenza come posso dire, viene fatta un'associazione positiva tra un brand di food, tra l'altro junk food, con un brand, vabbè, ovviamente Travis Scott, che è un cantante, non è assolutamente uno stilista, però molto importante nel mondo della moda, e questa associazione a me mi gasano assolutamente.
Sai che a me invece dall'altro lato, cioè quando vedo una casa di moda che fa queste mosse, nella mia testa diventa un po' più cheap, cioè non so come dire, Balenciaga che fa questa cosa con i Simpson, a me dopo dà l'idea di essere un pelo più accessibile, nonostante ovviamente rimanga un brand di lusso, rimanga un punti di prezzo elevatissimi, mi dà l'idea che l'intento di questa cosa sia, ok, io sono sempre stato ultra lusso, però ora voglio toccare più gente come fanno i Simpson, tra virgolette, che sono una cosa che dire commerciale a dir poco, cioè davvero tutti conoscono i Simpson, e secondo me un po' anche l'intento di questa campagna, diciamo. E se uno è un consumatore magari di Balenciaga da tempo, comunque che predilige l'aspetto del lusso, secondo me può non apprezzare questo tipo di iniziative. Cioè c'è sempre il doppio lato della medaglia.
Nick, alla fine, cioè, il consumatore del lusso sta cambiando, è molto più giovane e i brand lo stanno facendo già da tempo. Cioè, se guardiamo per esempio quando Louis Vuitton ha collaborato con Supreme già vari anni fa, quello era palesemente un obiettivo per arrivare a un target più giovane, per rendere, certo, il brand più cool. Poi se prendi anche un Virgil Abloh a gestire tutto l'abbigliamento uomo, è chiaro che il tuo obiettivo è quello di arrivare a un target più giovane, e secondo me è quello diciamo lo starting point, è il consumatore, perché anche per esempio McDonald's e Travis Scott hanno la stessa consumer base giovane, certo, che probabilmente va a McDonald's perché costa poco e si ascolta Travis Scott perché è uno degli artisti più cool che ci sono, certo, in giro. Ma abbiamo visto vari modi di cercare di arrivare a una cultura più popolare e rendere il lusso più diciamo streetwear, è un termine magari un po' esagerato, ma nel cercare di far diventare consumatore più giovane. Per esempio a me viene in mente Dior, ha fatto due sfilate quando c'era Kim Jones come creative director dell'abbigliamento uomo, con delle sculture enorme di COS, che è uno degli artisti moderni più famosi che ci siano. L'obiettivo è quello di creare influenza per poi portarti il consumatore avanti, quando poi se lo potrà magari permettere.
Infatti mi sembra che in generale per tutti questi brand ci sia un filo comune, che è quello che il lusso inteso come magari lo si intendeva prima, cioè vendo cose che in pochissimi si possono permettere di comprare, non funzioni più, cioè nel senso, almeno questo non è l'idea che vuoi dare. Poi i prezzi rimarranno altissimi, i margini rimarranno altissimi, però tutti i brand più o meno vanno nella direzione in cui voglio tirare dentro nuovi consumatori, la famosa generazione Z, che non è tanto una questione demografica, ma è più, secondo me, una questione di mentalità, come queste persone ragionano, e adesso sembra un po' che chi si prenda questi consumatori vinca la partita. E poi ci sono brand invece tipo Loro Piana che continuano ad andare per i fatti loro e non fanno niente sui social di questo genere.
Adesso ti dirò, secondo me cambierà anche quello, ho visto che hanno fatto qualche collaborazione interessante, si stanno secondo me cercando di reinventare anche loro. È ovvio che per me la cosa fondamentale è avere l'attenzione dei propri consumatori e avere una consumer base molto molto leale. Prima hai citato Bottega Veneta, no? Il fatto che si siano tolti dai social nel 2020, fine 2020. Tra l'altro, unico brand di Kering a crescere nel 2020, per dirvi quanto sono stati forti anche a livello digitale.
Unico?
Unico, unico brand.
Pazzesco.
Un unico brand. E la cosa interessante secondo me è che loro hanno tolto la propria comunicazione diretta, cioè da qualsiasi piattaforma, e hanno lasciato parlare solamente il prodotto e questi giornali digitali che pubblicano sui propri siti, che sono veramente fighi, il modo in cui è costruito anche a livello concettuale, il modo in cui fanno vedere il prodotto, lo trovo davvero figo, e hanno lasciato che i fan, la loro fan base, parli di loro, diciamo con la famosa word of mouth sui social. Quindi ci sono account tipo New Bottega, che sono fan-led account, cioè gestiti completamente da fan, che fanno vedere tutte le campagne e diciamo tutti i prodotti che vengono pubblicati sui propri siti. E lo trovo una cosa molto molto originale e anche coraggiosa.
Diventa sì. Tipo quei VIP che tipo Jay-Z, che non ha Instagram, ma se tu metti un hashtag con Jay-Z ti vengono migliaia e migliaia di foto. E sì. Solo una cosa, scusa se ti ho interrotto Ele, che secondo me un brand che vuole vivere di qualità, cioè di differenziarsi per la qualità dei suoi prodotti, deve avere un approccio più di questo genere rispetto a quello che hanno altri. Perché appunto, come dicevo prima, a me queste collaborazioni esasperate, questo cercare sempre i nuovi canali, forse è un mio bias culturale, ma mi fa pensare che un po' ci sia qualcosa nella qualità del prodotto che non funziona. Invece se uno ha un approccio un po' più classico, dove appunto lascia parlare i suoi prodotti e la sua qualità, mi dà l'idea che mantenga appunto la linea, che il suo prodotto è di valore. Però questa appunto visione super personale.
No, faccio fatica a paragonare Bottega Veneta a Balenciaga, cioè sia a livello di consumatore, sia a livello di prodotto, sia a livello di comunicazione, che tutto, cioè, a parte il fatto che va bene, può essere una mossa coraggiosa, originale, uscire dai social, ma nel lungo termine non porta da nessuna parte, secondo me, perché alla fine, sì, Bottega Veneta, tu stai parlando con tu hai un certo target, che probabilmente non siamo noi, tra l'altro, gente come dell'età dei nostri genitori o più adulta o un attimo più giovane, però se vuoi parlare di nuovi TikToker che tra l'altro hanno più soldi di noi, ridendo e scherzando, fai sì che altri brand come Balenciaga gli parlino meglio e quindi siano più riconoscibili.
Secondo me però Balenciaga ha cambiato molto approccio in questi anni, perché comunque è un brand che penso abbia 100 anni, cioè nel senso
A 102 anni,
nel
è un
passato.
brand recente, e anche come è nato è un brand di haute couture, che è nato da uno studio e che era basato sulla qualità. Secondo
Della
me,
pelle, eccetera, sì.
magari all'occhio, diciamo, generico di chi va in strada o di chi guarda su Instagram, appunto ti rimangono in mente le triple S, no? Le scarpone con la tripla suola, oppure le felpone con scritto Balenciaga, il cappello, eccetera. Però comunque è un brand alto, di super alto lusso,
Sì.
probabilmente meno agli occhi, diciamo generalizzando, meno elegante di uno Chanel, ma allo stesso livello di altre case di moda. Secondo me il magari mi sono spiegato male, il modo in cui Bottega Veneta ha lasciato il controllo diretto, ha sempre comunque cercato di avere un influencer strategy molto molto forte. Cioè è ovvio che non penso resteranno fuori dai social media per sempre. Per esempio in Cina sono ancora su Weibo, quindi non sono mai andati via dai social lì. Però secondo me è una strategia originale che li rende differenti e non meno giovani, perché ti ripeto, la loro strategia di influencer marketing su tutte le piattaforme anche lì punta ad avere un consumatore che conosce Bottega Veneta, perché anche il prodotto di Bottega Veneta è difficile da riconoscere se non sai quali sono i segnali e segnali chiave, perché per esempio non hanno scritto gigantesco Bottega Veneta da nessuna parte, ma magari hanno un intrecciato, un coloreccia.
Sì. Sì, diciamo che, allora, io quando avevo tipo 14-15 anni conoscevo Balenciaga perché alcune delle mie amiche avevano le classiche, cioè la borsa iconica Balenciaga, della pelle Balenciaga, meravigliosa, cioè veramente il top della gamma. Dopodiché, e quello era il mio elemento, diciamo, come posso dire, per riconoscere il brand. Adesso, se penso a Balenciaga, penso alla scarpa a calzino. Cioè, quindi proprio totalmente cambiata la percezione. Però infatti volevo usare questo punto per ricollegarmi al fatto che secondo me la moda si reinventa costantemente. Deve comunque, sia per un livello di profitti, nel senso che magari dopo un po' determinati prodotti non sono più all'avanguardia, oppure diciamo un certo brand spicca più di un altro, quindi i consumatori switchano da un brand all'altro, tu ti devi reinventare come fece Chanel e come ha fatto, come sta facendo Balenciaga, di riproporsi con un altro linguaggio, con un'altra immagine. E secondo me questa è una figata del mondo della moda, nel senso che comunque molti brand devono assecondare i cambiamenti del presente. Questo per esempio mi fa pensare al Covid, periodo del lockdown, non ci sono state le Fashion Week, però alcuni brand hanno per esempio preso questa nuova sfida in un altro modo, ovvero Burberry nel 2020 ha fatto una sfilata su Twitch, live stream su Twitch, commentando, quindi c'era tutta la parte dei commentatori di cosa si sarebbero aspettati dalla sfilata, poi c'è stata la sfilata in live stream e durante la sfilata proprio venivano commentati i capi, la gente aveva tutta la box dei commenti, quindi insomma super engaging kind of format. E questo devo dire che è una cosa che apprezzo molto della moda, questa capacità di cambiare costantemente.
Mi attacco a una parola, anzi a due parole che hai detto prima e che sono anche il mio sfondo oggi, ovvero TikTok. TikTok, se parliamo di cambiamenti, penso sia il social del momento. Ieri sera c'è stato giusto appunto un piccolo blackout di Facebook, WhatsApp, Instagram, il gruppo Zuckerberg, diciamo. Invece TikTok, ovviamente proprietà cinese, direi, è un po' il social del momento. Allora, io voglio fare una grande critica personale verso TikTok, perché riconosco ovviamente la grandezza, il fatto che stia funzionando, eccetera, però posso dire che è un social che non, secondo me, fa davvero male. Cioè, nel senso, allora, pensiamo proprio a come funziona. Cioè, TikTok vive sulla viralità, no? Cioè, nel senso, andare in virali rende un contenuto di qualità, e questo, cioè, già dice tanto sul social, perché uno invece che guardare una cosa perché è interessato, la guarda semplicemente perché per qualche motivo la stanno guardando tante persone. E quindi te, cioè da utente attivo che invece va su una piattaforma a cercare una cosa che gli interessa, una persona che gli interessa, diventi totalmente passivo. Cioè te entri su questa piattaforma per stare tutto il tempo a scrollare, a guardare queste cose che ti compaiono perché c'è un algoritmo che trova un match tra te e il video, tra te e il contenuto, e basta. Cioè, quindi la considero una cosa proprio malsana, e non lo so, non ho TikTok e probabilmente non me lo farò mai. Tanti brand adesso lo stanno iniziando a usare come piattaforma, non ultimo vedevo Dickies, Dickies, il brand che è all'interno del gruppo di WF Corporation. Ho visto che anche lì non ho capito bene le motivazioni, ma è diventato virale su TikTok perché Kanye West è stato fotografato, non so in che evento, con una giacca Dickies. E da lì ovviamente i vari TikToker l'hanno riproposta e praticamente in qualche giorno hanno visto il traffico del sito aumentare tipo triple digit, così un po' senza motivo. Poi il motivo reale era che su TikTok c'era stato questo trend di questa giacca, di quelle a taglio corto, diciamo, tipo giacca camicia con la zip, che ha indossato Kanye West, quindi poi da lì è diventato virale su TikTok e ha portato a molte più visite sul sito. A me questo tipo di comunicazione, posizionamento funzionerà sicuramente, non mi piace per niente. Cioè,
se il brand fosse tuo, immaginiamoci, è un brand
non voglio fare soldi così, cioè nel senso, secondo me è anche quello, quando tu hai un brand non devi puntare solo a fare soldi, ma è anche come, cioè non, quello è quello che ti definisce come brand.
Certo, d'altronde ragazzi, i social sono cambiati comunque, nel senso anche lì, per esempio, poi detto che è molto scaglionato a age range, nel senso che Facebook un tempo era tutto nostro e adesso ci sono i nostri genitori e nessuno ci entra più. Noi tra i 25 e i 35 siamo spesso e volentieri su Instagram. Io non mi azzardo minimamente a fare un contenuto su TikTok perché sarebbe imbarazzante.
Però ce l'hai.
Ce l'ho.
Io ho fatto dei contenuti.
Tu hai fatto dei contenuti.
Oh.
Imbarazzante. Cioè,
no, zero imbarazzante. I miei contenuti sono belli e basta. Poi imbarazzante no. Sei tu.
Tra l'altro, io che sarò social media manager dell'account Fashion Corner Podcast su Instagram, vi assicuro che vi farò fare delle sfide di TikTok, ve le farò fare. Ve le farò
sua
fare,
cintura, pronti a partire, a decollare con il nostro account, che comunque Greg secondo me aveva ottimi contenuti. Segnalo una crescita durante la pausa estiva dei follower inspiegata. Probabilmente siamo andati in un trend su TikTok.
Secondo me era un segnale per dire che gli mancavamo.
Era ora di tornare.
Infatti, stavo ripensando all'acquisto dell'Elena, ma purtroppo era già troppo tardi e purtroppo è andato così.
Sì, un acquisto più che un acquisto è stato un rapimento. Io sono stata rapita, vi prego, chi ascolta, chiami.
Torniamo un attimo seri. Volevo parlare di un'altra cosa interessante che è successa appunto durante la settimana della moda di Milano, che secondo me si ricollega un po' al concetto di nuovi modi di comunicazione e anche al concetto delle collaborazioni di cui abbiamo già parlato in un vecchio episodio, andatevelo ad ascoltare, molto bello, eravamo solo io e Nick, quindi immaginatevi che bomba, e poi anche al fatto di cercare di cambiare il calendario della moda e creare energia in maniera completamente diversa. E sto parlando di Mondo Genius, che è questa iniziativa di Moncler che è nata nel 2018 dal buon Remo Ruffini, che è un personaggio molto carismatico e super italiano, mi fa morire da ridere come parla in inglese, secondo me è molto simpatico. E al di là del prodotto stesso, che diciamo come in tutti i casi è molto soggettivo, secondo me ha preso un concetto e un modo di appunto associare e creare energia che viene dal mondo dello streetwear o forse ancora di più dal mondo delle sneakers, perché ha preso una serie di artisti designer di varia fama, perché ai tempi c'erano sia artisti famosi, designer famosissimi, come c'era Pier Paolo Piccioli o Piccioli, non so bene come si pronunci, di Valentino, c'era Matthew Williams che ai tempi aveva da poco fondato Alix, prima di diventare, tra l'altro Alix, non so se lo sapete, ma fondata a Ferrara, quindi vicino a noi, grazie a Luca Benini di Slam Jam.
Posto magico.
Sì, posto magico. Hiroshi Fujiwara di Fragment Design e tanti altri, Craig Green.
Palm Angels, caduta di stile. Peccato.
Ecco, quello infatti, scuso, non so se hai notato.
Grande, anche grande.
Perché Francesco Regazzi bisogna guardarsi ai piedi per vederlo. Quanto mi hanno detto non è altissimo. Però
era uno dei nostri, di quelli che odiavamo durante la prima stagione.
Adesso... giusto, bisogna comunicarlo alla nostra nuova coast, nel caso deve essere allineata con noi, ecco.
Comunicherete. Lo odiamo. Palmengers,
comunque, per tornare al concetto di Mondo Genius, sono delle collezioni che vengono rilasciate a modo di drop, diciamo, ogni mese, e che in questa seconda versione che è stata lanciata appunto la settimana scorsa, è stata lanciata con un film veramente molto figo, con Alicia Keys e altri personaggi famosi, facendo vedere appunto tutti i prodotti anche dei nuovi designer che sono stati inseriti, e che ha 5 città principali che sinceramente a me hanno sorpreso di brutto, perché non c'è Parigi tra le 5 città, ma c'è appunto, vabbè, Milano, città dove c'è il headquarter di Moncler, Seoul, che mi ha sorpreso per essere nelle 5, ma non mi sorprende perché a livello della moda la Corea è super importante, Tokyo e Shanghai, e New York, e devo dire che secondo me parla molto anche sul tipo di consumatore che cerca Moncler come brand.
Oh, sono d'accordo, soprattutto sul modello di ispirato magari, non so, ai drop di Supreme o a quello che fanno appunto i vari brand di scarpe, penso soprattutto a Nike, Adidas, di utilizzare prodotti con collaborazioni o più ricercati per creare attenzione attorno a un prodotto. E secondo me, in generale, Moncler brand davvero davvero interessante da tenere in considerazione. Dopo l'acquisizione di Stone Island dell'anno scorso, comunque hanno anche questa... ovviamente i due brand continuano a operare separatamente, però diciamo che ci sono anche delle ottime sinergie, quindi secondo me quella è stata un'acquisizione davvero davvero interessante, e se non altro anche azienda che rimane italiana, che non si svende ancora ai gruppi francesi o simili, e quindi onore a Remo che mantiene il alta la bandiera del Made in Italy.
Che tra l'altro Moncler è nata a Grenoble, ragazzi, in realtà brand francese nato a Grenoble.
Che lui ha fatto praticamente resuscitare all'inizio degli anni 2000, perché aveva una fama pessima, e diciamo che ne ha passate di ogni, ma è cresciuto veramente in maniera esponenziale.
Sì.
Beh, direi che comunque, per concludere, potremmo dire che il nostro obiettivo è quello di essere invitati a una Fashion Week.
Mamma mia, ti immagini? Cioè,
fare una prima fila a una Fashion Week sarebbe...
Ci andrei anche se fosse di Palm Angels, vi annuncio questo.
Aspettiamo, anzi, proprio l'invito.
Venderei.
Ultimissima cosa per concludere, una domanda. Voi vi siete mai sentiti vittime di questi brand o delle strategie di marketing di questi brand? Perché io personalmente sì, varie volte, magari l'ho realizzato anche dopo, però ogni tanto mi rendo conto che alcuni acquisti, o se non altro anche l'engagement che ho avuto con magari il sito di un brand, è stato proprio creato artificiosamente. Questa è una cosa su cui ogni tanto bisogna fermarsi e riflettere, se le cose che guardiamo sono davvero quelle che vogliamo guardare, oppure finiamo lì perché siamo stati trasportati.
Elena, ti faccio io una domanda. Secondo te la risposta da parte mia quale sarebbe?
Che tu sei la fashion victim proprio totale, però guarda, no, te lo lascio dire a te, perché vorrei che tu avessi un attimo di introspezione, un attimo di onestà nei tuoi confronti, quindi vai.
Non esagererei con dire che sono la fashion victim. Devo dire che sicuramente io ho un'attenzione per queste cose che magari è diversa da certi miei amici, forse dovrei dire. pensandone a qualcuno, ma al di là di questo, sicuramente la risposta alla domanda di Nick è sì, sono stato vittima più volte, ma vittima cosciente, cioè penso di essere molto in grado di andare dove voglio andare, forse non dove posso andare, ecco, questo è un lato più, più sensibile, però mi rendo conto che ho creato la mia bolla di contenuti che sono relevant per me e che trovo molto, molto autentici. Motivi per cui, per esempio, brand come Palm Angels non mi piacciono è proprio perché sono lontani da quel che magari cerco io. Diciamo,
quindi una cultura. Fashion victim però consapevole.
Sì, una fashion victim introspettiva.
Elena invece ovviamente distaccata da queste dinamiche, superiore.
Io sono un po' più fashion victim di due cose. La prima è quando un brand o fa del greenwashing, però se è troppo palese poi... Cioè, insomma, me ne rendo perché comunque appunto lavorando un po' nel marketing...
Specifica cos'è il greenwashing, che magari non tutti lo sanno.
Ma il greenwashing è quella pratica per cui si fa apparire un brand più sostenibile attraverso il marketing quando in realtà non sta facendo alcun tipo di sforzo reale per renderlo sostenibile. Quindi è proprio una sorta di brainwashing però sulla sostenibilità. Mentre un'altra cosa che mi rende un po' più fashion victim è quando il brand parla a un audience più streetwear, tipo Nike, con tutti gli spot advertisement che fa molto emotivi. Io dopo che guardo un advertisement magari su YouTube o un ad su Instagram, mi esalto perché mi prende proprio, mi tocca delle corde emotive e di conseguenza a quel punto sono più spinta ad andare a comprare il brand. Quindi io sì, sono abbastanza vittima più del marketing, cioè del marketing che però deve parlare nello specifico, deve toccare le mie corde che sono diverse da tutti gli altri, quindi in parte purtroppo lo sono anch'io, però con brand
meno sul prodotto ma sul purpose, sui concetti che trasmettono.
Esatto.
Vabbè, ognuno a modo suo, dai. Direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata su fashion marketing, approfondiremo greenwashing, sostenibilità, eccetera, per forza.
Sì.
Dobbiamo farlo con questa nuova aggiunta nel podcast.
Bella rega.
Bene.
Alla prossima.
È stato bellissimo anche oggi. Ciao ragazzi. Yeah, do you think about me now and then? 'Cause I'm coming home again.